see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
Mamma, io non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo.
Cari amici di Radio Cooperativa, bentrovati per questa nuova puntata di Non ci credo. Questa sera abbiamo diversi argomenti da affrontare, tutti, come sempre, legati all'ambiente e alla sua tutela, e tutti ricavati da informazioni e notizie o da ricerche, comunque molto recenti. Parleremo di come il bambù possa essere un'ottima soluzione, non solo da un punto di vista produttivo, ma anche come arma contro l'inquinamento. Poi cercheremo di capire che fine fanno le bottiglie di plastica che noi ricicliamo e anche quelle che i deficienti buttano via in un fiume, ad esempio. Analizzeremo anche che cosa succede con gli aerei, quanto inquinano e quali sono le rotte dove questo avviene in modo più importante. Nell'ultima parte, che potremmo definire di attualità, daremo, tra le altre cose, uno sguardo all'agenda del nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, dal punto di vista dell'ecologia. Ci sarà anche un pezzo sulla Francia e sui suoi problemi legati all'energia nucleare. Uno stacco musicale e poi cominciamo.
On the gold, searching for home. Your soul is on the run, powered by the sun. Breathe in, be strong, thick skin, brave on, and sing this song. I will fly.
Il mio primo viaggio in Cina è avvenuto molti anni fa. Erano gli ultimi anni 70 e la società di quel paese era ancora fortemente ancorata ad un modello che a noi occidentali sembrava abbastanza antiquato. Le strade erano invase da biciclette a migliaia e vedere un'automobile era piuttosto raro. Una delle tante cose sorprendenti era il modo in cui venivano realizzate le impalcature per la costruzione delle abitazioni, anche quelle di grandi dimensioni e di molti piani. Tutta la struttura era in tronchi di bambù. Noi, all'epoca, eravamo solidamente legati ai tubi innocenti e ci sembrava strano quel modo di procedere e, noi pensavamo, anche poco sicuro. È stato quello il mio approccio a Pechino, Shanghai, Canton con questa pianta. Poi ho visto anche le foreste di bambù, meravigliose, flessuose, che sembravano parlarti mentre ci camminavi in mezzo. Bene, oggi le cose sono molto cambiate e il desiderio di tornare a parlare di bambù diventa legittimo quando alcuni articoli sono apparsi su giornali prestigiosi e molto diffusi nel nostro paese. Vi ho parlato qualche tempo fa della manifestazione Green and Blue, voluta dal gruppo editoriale Jedi, di cui fanno parte quotidiani come La Stampa, Repubblica e altri ancora. Una decina di giorni fa è uscito il terzo volume dedicato a Green and Blue, che contiene proprio un articolo su questo argomento. Questo mi ha indotto ad approfondire il tema ed eccoci qui. Adesso dunque parleremo di bambù. Da noi, chi ha qualche anno in più, ricorderà che l'uso del bambù era destinato a quei mobili da giardino che si vendevano qualche decennio fa. Ci sono ancora oggi, ma adesso questa pianta è entrata di diritto in altre aree di mercato. E proprio per questo cominciamo il nostro discorso da un'azienda che il bambù lo vende. Si chiama Camibio e lavora prevalentemente online, riservando le proprie attenzioni soprattutto ai clienti privati, ai cosiddetti utilizzatori finali, e non ad altri imprenditori. La prima osservazione che viene fatta è un paragone con la plastica, di cui ci occuperemo più tardi. Quello che è certo, tuttavia, è che esiste un divario enorme tra i materiali plastici e il bambù. Questo, infatti, è biodegradabile e compostabile, il che significa che alla fine dell'uso dell'oggetto in bambù, quel materiale può essere riutilizzato o trasformato in qualcos'altro, ad esempio in compost. Il compost è quello che noi, che non sappiamo nulla o quasi di agricoltura, chiamiamo fertilizzante. E dunque ritroveremo quel bambù nei fiori, nella frutta, che nei terreni arricchiti dal compost nasceranno. Come già accennato, il bambù è una pianta tipica di Cina e Giappone, anche se si trovano piantagioni in Africa, in Oceania e in America. Sembra dunque che solo l'Europa venga esclusa da questa lista. Nei paesi tropicali e subtropicali viene usato per le costruzioni, avendo caratteristiche importanti di durezza e flessibilità che ne fanno, per fare un esempio, un baluardo contro i terremoti, contro il forte vento e perfino contro l'erosione marina. Non è da trascurare per importanza neanche il fatto che ha una crescita molto veloce, almeno per alcune specie, per cui è possibile creare foreste che si replicano molto velocemente quando si tagliano gli alberi. In alcuni casi la crescita di una pianta è veramente formidabile. Ci sono alcune specie di bambù che crescono con una velocità così sorprendente quasi a vista d'occhio. Questo evidentemente ne fa un materiale economico, data la facilità con cui può essere prodotto e riprodotto. Secondo gli esperti del settore, il bambù conosce circa 5.000 applicazioni, dagli spazzolini da denti alle impalcature per le costruzioni edili. Nelle condizioni attuali in cui è importante badare non solo alla sicurezza, ma anche alla sostenibilità, il bambù è diventato di largo uso anche come legno di pavimentazioni in ambienti soggetti all'umidità come bagni o cucine, ma anche all'esterno, nei giardini, attorno alle piscine o nei cortili. E poi resiste al fuoco molto più di altri legnami perché si incendia solo a temperature molto molto elevate. Un'altra peculiarità molto interessante di questa pianta è il fatto che per coltivarla non si usano fertilizzanti chimici inquinanti. Una volta tagliato il tronco, che è un lungo cilindro di circa 10 cm di diametro, viene lasciato stagionare e viene essiccato. Poi si passa a trattamenti di protezione tutti con sistemi assolutamente naturali, per esempio immergendolo in acqua e sabbia oppure essiccandolo tradizionalmente attraverso il fumo. Ci sono architetti, soprattutto in Oriente, che hanno realizzato edifici molto grandi tutti in bambù. Uno di questi è il famoso padiglione vietnamita progettato per Expo 2015, la Expo che si è svolta a Milano, lo ricorderete. Era un parallelepipedo di 28 metri per 11 ed era stato fatto dall'architetto Vo Trong Nghia, nome che a molti di noi non dice niente, ma è un guru delle costruzioni sostenibili, mescolando tecniche tradizionali, come appunto l'uso del bambù, con estetica e metodologie progettuali contemporanee. A fine Expo, quel bambù è stato smontato e riutilizzato in altri edifici. E in Italia? Da noi, ma è solo per fare un esempio, entra nella produzione dei tessuti. Tra le prime a muoversi in questa direzione è stata la designer Francesca Allegrini, che lo considera un materiale essenziale per la sua azienda. La sua azienda si chiama Fusioni e ne potete visitare il sito digitando fusionimoda.com. Il bambù è solo uno dei materiali usati per quelle che l'azienda chiama tessuti ecologici. La titolare dice, virgolette, «Il bambù è chiamato la ecofibra del XXI secolo ed è la risorsa più rinnovabile e sostenibile del nostro pianeta. È totalmente biodegradabile e non richiede il reimpianto dopo la raccolta perché produce continuamente nuovi germogli». Alle sue clienti evidentemente piace. Sempre Francesca spiega il perché. Dice «È traspirante e molto assorbente e la sua funzione di assorbimento dell'umidità e la traspirazione della fibra è migliore rispetto a quella di molti altri materiali con cui ho lavorato». Il motivo sta tutto nella trama del tessuto che, contenendo tante micro cavità di aria, può assorbire e far evaporare il sudore in pochissimo tempo, ed è anche anallergico. Infatti, grazie a un bioagente presente all'interno della struttura molecolare del bambù, la fibra garantisce un'altissima protezione antibatterica, antiacari, antitarme. Dai test risulta che i batteri possono sopravvivere in grande quantità e moltiplicarsi nella fibra di cotone, ma quando sono nella fibra di bambù, circa il 95% dei batteri muoiono dopo 24 ore. Grazie a questa azione antibatterica è deodorante e tiene freschi a lungo senza cattivi odori. Insomma, per dirla in una sola parola, è una figata. È chiaro che queste informazioni vengono da chi vende questo prodotto. C'è però dell'altro, per concludere, ed è una cosa molto importante. Nell'ultimo numero di novembre di quest'anno del 2020 della rivista specializzata Materials, che tratta appunto di materiali usati nelle varie produzioni, c'è un articolo dedicato al bambù che riprende una ricerca della Northeastern University di Boston. Oltre alle informazioni che ho già segnalato questa sera, c'è anche quella che potrebbe ridurre del 97%, quindi quasi completamente, le emissioni di gas serra in atmosfera rispetto alla plastica tradizionale e del 65% rispetto alla cosiddetta bioplastica. Come detto, il bambù detiene diversi record. I ritmi di crescita incredibili di cui abbiamo detto consentono di ottenere in meno di 5 anni una foresta in grado di assorbire più di 3 tonnellate di anidride carbonica per ettaro al mese e restituirne in atmosfera il 30% sotto forma di ossigeno. Resta da scoprire se anche da noi viene coltivato e dove. Le prime foreste di bambù italiane risalgono soltanto a 5 anni fa. È stata usata una varietà particolare chiamata bambù gigante, il suo nome in latino è Phyllostachys bambusoides, una pianta che in piena maturità può superare i 20 metri di altezza. Esiste in Italia un consorzio bambù con circa 1000 associati. Il suo presidente Fabrizio Pecci dice «In Italia oggi sono circa 2000 gli ettari dedicati a questa specie concentrati nella pianura padana, dove è stato messo a punto un protocollo di coltivazione, basato anche su un tipo di irrigazione a goccia e un distanziamento variabile tra le piante che ne ha favorito l'adattamento alle nostre latitudini. Una delle opportunità più interessanti deriva dalle sue caratteristiche ecologiche, cioè dalla sua capacità di assorbire più anidride carbonica rispetto agli alberi. Ecco perché nel nostro paese stiamo pensando di affiancare alle tradizionali filiere industriali del bambù, come l'edilizia e l'arredamento, quella dei serbatoi di gas serra. Chiuse le virgolette. Dunque, viva il bambù! Noi ci fermiamo per una breve pausa e poi cambiamo discorso. In questa trasmissione ho raccontato qualche anno fa tutta la storia del traffico di rifiuti organizzato negli anni Ottanta dalla malavita mafiosa, da elementi dello Stato, con la complicità anche di settori della Guardia di Finanza. Una storia schifosamente poco edificante, con conseguenze gravi non solo per l'ambiente, ma anche per la salute dei cittadini. Basta pensare alle molte navi inabissate nel Mar Ionio, contenenti rifiuti sicuramente dannosi, forse addirittura radioattivi. Si potrà dire che si tratta di cose avvenute tanti anni fa, di cui non vale nemmeno la pena occuparsi, anche se personalmente credo che questo modo di ragionare sia proprio quello che fa di un popolo un insieme di pecore schiave. ma recentemente una notizia ha colpito l'attenzione di chi, come il sottoscritto, ha speso molto tempo ed energie per documentarsi su quei fatti così antichi. Nel corso di quest'anno, subito prima dell'inizio della pandemia italiana, Greenpeace scopre un traffico internazionale di rifiuti di plastica tra l'Italia e la Malesia, con 1.300 tonnellate spedite illegalmente nei primi mesi del 2019. Secondo l'unità investigativa dell'Associazione Ambientalista, su 65 spedizioni dirette in Malesia, 43 sono state inviate ad impianti privi dei permessi per importare e riciclare rifiuti stranieri. I dati sono stati ottenuti anche da quelli inviati alla stessa Greenpeace dal governo di Kuala Lumpur e quindi sono dati ufficiali. A molti potrà sembrare una cosa di poco conto, ma lavorare senza permessi, specie in quei paesi, significa alimentare rischi per la salute dei lavoratori e degli abitanti della zona. Questa storia è indicativa del fatto che il sistema del riciclo della plastica a livello mondiale, ma evidentemente anche da noi, non funziona a dovere. La soluzione dunque è solo quella di ridurre il consumo e quindi la produzione delle materie plastiche, soprattutto quelle destinate a tutti gli oggetti usa e getta che, magari seguendo il ragionamento fatto poco fa, potremmo sostituire con altrettanti oggetti di bambù. Diventa dunque interessante andare a vedere come la plastica viene riciclata. È meglio cominciare con la situazione attuale. I dati sono forniti dall'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Soltanto il 15% della plastica viene raccolta e riciclata. È un numero terrificante, il 15%. Significa che l'85% non viene riciclata. Il 25% viene bruciata negli inceneritori, mentre il 60% finisce in discarica o abbandonato o bruciato all'aperto. Sono numeri davvero impressionanti che testimoniano di una situazione della quale purtroppo siamo tutti responsabili. Come avviene dunque il riciclo dei materiali plastici? Alla base di tutto ci deve essere una corretta raccolta differenziata, senza la quale parlare di riciclo è pura demagogia. Anche in questo caso i valori, anche italiani, non sono esaltanti e si dovrebbe fare molto di più e molto meglio. Sono i comuni a gestire questa fase, ognuno con le proprie regole e capacità organizzative, che sono molto varie e diverse e non sono sempre all'altezza della situazione. Un ruolo decisivo spetta al Corepla, il consorzio della plastica che ha compiti fondamentali come appunto la promozione della raccolta differenziata, lo studio e l'applicazione dei metodi di riciclo, il sostegno, anche economico, ai comuni per questa operazione e così via. Ci sono in tutto il paese centri di selezione della plastica gestiti da Corepla. Qui ci sono macchinari appositi che hanno la funzione di separare le plastiche per tipologie, poi per consistenza e poi per colore, di modo che all'uscita da questa fase si possa disporre di materie prime da indirizzare ciascuna nella corretta catena produttiva. A questo punto le balle con le diverse tipologie di plastica vengono vendute ai centri di riciclo attraverso un'asta telematica. Prendiamo come esempio il PET, che è quello che prevalentemente viene usato per le bottiglie che noi beviamo, le bottiglie d'acqua, eccetera. Comincia adesso un nuovo processo che parte con il prelavaggio a 90 gradi, utile per esempio per eliminare le etichette. Poi ci sono vari strumenti che scardano eventuali intrusi come il PVC o metalli, di solito rappresentati da lattine di bibite. Alla fine di questa selezione automatica interviene l'uomo per dare un'ultima occhiata che sia tutto in ordine. Fatto questo si passa alla macinazione in due fasi. La prima riduce la plastica in pezzetti di 2 cm di dimensioni. Ora queste scaglie vengono lavate passando attraverso 3 stadi differenti per eliminare residui contenuti ad esempio nei tappi delle bottiglie. Poi passano in acqua e detergente ed infine vengono risciacquate. Poi vengono asciugate ed essiccate. A questo punto il materiale che si ottiene è costituito solamente da PET, ma è ancora troppo grossolano e quindi serve una seconda macinatura per ridurre le scaglie a dimensioni di circa 8 mm, chiamati flakes. L'ultimo stadio è quello della cosiddetta polverizzazione, che serve per eliminare tracce di polvere eventualmente ancora presenti. Prima di consegnarlo ai clienti, il laboratorio interno effettua dei controlli di qualità. Per le altre tipologie di plastiche il processo è più o meno lo stesso, ma avviene ovviamente su linee differenti per evitare qualsiasi contaminazione tra una tipologia e l'altra. La vendita del materiale alle aziende è l'ultimo tassello di un riciclo della plastica che, come si capisce, è abbastanza complicato e richiede quindi abilità ma anche investimenti adeguati. Dopo questa parte così tecnica, riferiamo di un'altra ricerca molto recente effettuata dall'Università inglese di Exeter sotto la guida di Emily Duncan. La ricerca è quanto mai interessante perché una bottiglia di plastica abbandonata in un fiume è stata seguita usando i sistemi più avanzati di localizzazione, quindi GPS, satelliti e quant'altro, per vedere quanta strada veniva percorsa prima di finire in una di quelle isole dell'oceano che distruggono vite e incidono pesantemente sulla catena alimentare. Il motivo di questa ricerca sta nel fatto che, mentre sappiamo piuttosto bene come i rifiuti si accumulano e si spostano nei mari e negli oceani, sappiamo poco sul trasporto fluviale dell'inquinamento da plastica. La Duncan ha usato bottiglie di plastica da mezzo litro, all'interno delle quali ha messo componenti elettronici progettati appositamente. In questo modo ha potuto seguire il loro percorso attraverso reti cellulari, GPS e tecnologia satellitare, come detto prima. Le bottiglie sono state rilasciate in vari punti del fiume Gange, in India. La distanza maggiore percorsa da queste strane imbarcazioni è stata di quasi 3.000 km e il tempo impiegato di circa 3 mesi. Ora, la proposta è quella di dotare tutte le bottiglie di plastica di queste etichette elettroniche, di modo che i cittadini possano seguire il percorso attraverso uno smartphone, così da rendersi conto del danno fatto quando abbandonano i rifiuti dove capita. Più seriamente, questa ricerca serve anche per capire dove, come e perché la plastica si accumula nei mari, aprendo la possibilità di studiare soluzioni adeguate. A proposito di questo argomento, un'ultima riflessione riguarda il periodo di pandemia e l'uso delle mascherine. Questi dispositivi sanitari, una volta buttati via, restano in vita per circa 450 anni prima di decomporsi. E siccome la mascherina va cambiata ogni giorno da miliardi di persone, è facile capire come il problema del loro abbandono sia molto molto grave. Vanno raccolte come ogni altro rifiuto, differenziandole e soprattutto non lasciandole sparse in giro. Buttatele nei contenitori dell'indifferenziato per essere tranquilli. Oppure potete preferire mascherine di cotone riutilizzabili lavandole con sapone dopo ogni utilizzo. Va anche sottolineato, e una delle nazioni che lo fa è il Belgio attraverso il servizio sanitario pubblico, che accanto alle mascherine ci sono guanti monouso e bottigliette di plastica contenenti il gel igienizzante che fanno aumentare considerevolmente la quantità di rifiuti di plastica che oggi finisce in mare. Si tratta di ben 8 milioni di tonnellate all'anno.
Put down that magazine, you read it so obsessively, you can't see clear anymore. You get so twisted up, thinking you're not good enough, your head and heart have gone to war. And I know that it's hard ignoring all the scars, to look into the mirror and really see yourself. If I could just show you myself. You are beautiful. You could see you. like a work of art. Look into the mirror and really love yourself. If I could just show you.
Il prossimo argomento che affrontiamo è affascinante e ne abbiamo parlato anche un paio di puntate fa. Si tratta dell'utilizzo del vettore idrogeno per la produzione di energia. Io prendo spunto da un articolo apparso all'inizio di novembre 2020 e che riguarda un paese della Scozia, Fife, che si trova sull'altra sponda del fiordo sul quale si affaccia Edimburgo. La contea di Fife conta circa 365.000 abitanti. Qui si sta facendo un esperimento molto interessante. Circa 300 famiglie si vedranno recapitare boiler, caloriferi, fornelli, tutti alimentati ad idrogeno. Si tratta di un test che durerà 4 anni per provare la sostenibilità dell'idrogeno verde. Ne avevamo parlato il mese scorso, è quello prodotto per elettrolisi, ma utilizzando energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, segnatamente eolico e solare. In caso di successo ci sarebbero subito altre 1.000 famiglie interessate al progetto. Ma non è tutto, perché gli scozzesi in quanto ad idrogeno hanno già fatto altri passi importanti. Aberdeen, infatti, è una delle poche città al mondo in cui girano autobus a due piani alimentati ad idrogeno e che possono rifornirsi presso numerose stazioni di servizio. Le Poste, infine, stanno per mettere in servizio un furgone Ford Transit alimentato ad idrogeno per consegnare la posta. Il furgone sarà dotato di un sistema di alimentazione doppio che prevede anche la presenza di un motore a combustione. Secondo le stime, genererà il 60% della sua potenza dall'idrogeno. Questa novità delle Poste dovrebbe cominciare a gennaio. Anche in Italia qualcosa comincia a muoversi e questo lascia aperte le speranze di raggiungere gli obiettivi europei sulla riduzione delle emissioni nocive. Vediamo un paio di esempi. Dal 2023, sulla tratta ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo, correrà una motrice alimentata ad idrogeno. La linea non è elettrificata e attualmente le macchine usano motori diesel, quindi decisamente inquinanti. Il progetto si chiama H2-Iseo, ed è particolarmente importante perché è la fase conclusiva di una filiera che deve prevedere a monte la produzione dell'idrogeno verde, le stazioni di rifornimento e tutto il resto. Qualcuno ha affermato che potrebbe essere il biglietto da visita di una Lombardia post-Covid e sappiamo quanto la regione abbia sofferto durante la pandemia. L'ultima informazione a questo riguardo è decisamente importante perché coinvolge due giganti della produzione energetica del nostro paese, Eni ed Enel. In questi giorni di dicembre 2020 hanno raggiunto un accordo per realizzare due impianti di elettrolisi della potenza di 10 MW accanto a due raffinerie dell'Eni che contribuiranno ad alimentare. Vale la pena di ricordare di sfuggita che già nel 2010 a Fusina, al polo petrolchimico di Porto Marghera, vicino a Venezia, una centrale funzionava ad idrogeno. Questo, tuttavia, non veniva prodotto allo scopo, ma era fornito dagli scarti della lavorazione del cloro delle aziende della zona. Terminato il ciclo produttivo del cloro, è finito anche quello della centrale, e questo è accaduto nel 2018. Ci sono altre notizie interessanti ed importanti sul fronte dell'idrogeno. Ce le racconta un articolo di Luca Pagni su Repubblica in data 7 dicembre 2020, quindi recentissimo. Alcune aziende si sono consorziate per dare una svolta alla transizione energetica verso l'idrogeno. Si parla di accelerare di 50 volte lo sviluppo di progetti di questa tecnologia con almeno 110 miliardi di dollari di investimenti che produrranno circa 120.000 nuovi posti di lavoro e ridurranno le emissioni in settori chiave della nostra produzione, dove più grave è la situazione ambientale, e cioè la generazione elettrica, l'industria chimica, la produzione di acciaio, i trasporti via mare. Il progetto si chiama Green Hydrogen Catapult, cioè catapulta per l'idrogeno verde. Ho già avuto modo di spiegare come la produzione di idrogeno possa avvenire senza inquinamento utilizzando le fonti rinnovabili per l'energia elettrica necessaria a separare dalle molecole dell'acqua l'idrogeno. Si parla in questo caso, per l'appunto, di idrogeno verde. Le aziende coinvolte hanno sedi in ogni parte del mondo. Dalla Spagna ecco Iberdrola, dalla Danimarca Ørsted, dalla Norvegia Yara, uno dei colossi della produzione di fertilizzanti. Dalla Cina arriva il numero uno dell'eolico Envision, affiancato dall'australiano CWP Renewables e poi Aqua Power, una enorme azienda con sede in Arabia Saudita, ma con interessi dappertutto, che sta realizzando gli impianti energetici completamente green per NEOM, la città futuribile da 500 miliardi di dollari sulle coste del Mar Rosso. Anche questo delle fantastiche città che stanno sorgendo sarebbe un argomento interessante che magari un giorno potremo affrontare. Per tornare a noi, c'è una settima azienda italiana in questo progetto ed è il gruppo Snam, che è attivo nella costruzione di infrastrutture per il trasporto del gas in Europa. È stato proprio l'amministratore delegato della Snam a proporre questo progetto al convegno del World Economic Forum di Davos, con l'obiettivo di fissare il percorso concreto nella prossima COP, la numero 26, cioè la conferenza delle parti voluta dall'ONU, che quest'anno è saltata per il Covid, ma che si terrà tra un anno, nel novembre 2021, a Glasgow. Io ho espresso spesso in questa trasmissione tutta la delusione che è arrivata dalle conclusioni di questi convegni organizzati dall'ONU per contrastare i cambiamenti climatici. Qui però ci sono di mezzo grandi, anzi grandissime aziende, e non credo vogliano fare brutte figure, quindi aspetto con un po' di più fiducia questa volta questo avvenimento. È di questi giorni l'ufficializzazione della partnership tra queste sette sorelle dell'idrogeno, ma l'adesione è aperta a tutti quelli che vorranno aggiungersi in questa avventura. La situazione è più o meno la stessa di una ventina di anni fa, quando le rinnovabili venivano considerate un'utopia per via del loro costo eccessivo. Oggi ci sono tre tipi di idrogeno: quello grigio, ricavato dagli idrocarburi, usando quindi petrolio, gas, carbone; quello blu, che punta al confinamento dell'anidride carbonica prodotta nel processo, una strada che è molto difficile e finora con risultati non esaltanti; ed infine l'idrogeno verde, di cui ho appena detto. È su quest'ultimo progetto che bisogna puntare, anche se al momento non è ancora conveniente. La speranza, o meglio la previsione delle sette sorelle, è che succeda proprio quello che è successo per le energie rinnovabili, che oggi sono più convenienti di quelle prodotte secondo i cicli tradizionali. Allora la chiave di volta è stata rappresentata dagli investimenti che i governi di moltissimi paesi hanno offerto alle aziende che cominciavano a produrre e ai cittadini che accettavano di cambiare la struttura per produrre calore ed elettricità nelle proprie case. Bene, sta succedendo lo stesso con l'idrogeno. La quantità enorme di soldi che queste aziende, ma che anche molti stati, destineranno al progetto, non potrà che far crescere rapidamente le tecnologie necessarie e, mano a mano, ridurre i costi di produzione, rendendo così l'idrogeno veramente altamente competitivo. Io chiudo questo discorso con le parole di Marco Alverà, amministratore delegato di Snam, che dice: a crescere la produzione e la penetrazione dell'idrogeno verde, anche utilizzando le infrastrutture esistenti, sarà decisivo per raggiungere gli obiettivi climatici. E quali sono questi obiettivi? Il primo è la neutralità carbonica al 2050. L'Unione Europea intende con questo termine, neutralità carbonica, ridurre a zero le emissioni di anidride carbonica in atmosferica, appunto, entro il 2050. In questi primi giorni di dicembre del 2020, Snam ha annunciato un accordo con il gruppo tedesco Linde, che è un'azienda di ingegneria che opera nel settore dei gas naturali, per sviluppare impianti per la produzione di idrogeno verde in Europa. Noi siamo testimoni quindi dell'inizio di un percorso che, se verrà proseguito e portato a termine, cambierà completamente la faccia del pianeta. Certo, per farlo a qualcuno le unghie andranno tagliate. E forse, assieme alle unghie, anche un pezzo di dito.
Summer in my soul.
E adesso prendiamo il volo e parliamo di aerei. In questo periodo di pandemia, mettersi in viaggio verso altri continenti e spesso anche altri stati è impresa impossibile per tutte le restrizioni legate appunto al virus. Le compagnie di questo genere di trasporti sono tra quelle che hanno maggiormente sofferto da un punto di vista economico. Oggi è facile fare dei semplici calcoli per capire come la Cina, la prima ad essere stata colpita dalla pandemia, abbia ripreso la sua vita normale. In effetti, se si vanno a vedere i dati sul numero dei passeggeri trasportati nelle varie rotte, si scopre che quelle con maggiori clienti sono tutte in Oriente. Si tratta, è bene sottolinearlo, di voli interni, perché come detto i voli internazionali sono comunque bloccati, se non dal paese di partenza, sicuramente da quello di arrivo. La prima tratta è in Corea del Sud, tra la capitale Seoul e l'isola di Jeju, 1.300.000 passeggeri. La seconda è in Vietnam, tra Hanoi e Ho Chi Minh, e poi 4 in Cina e 4 in Giappone, quelle che collegano le principali metropoli dei due paesi. La sola Pechino-Shanghai totalizza più passeggeri delle prime 4 tratte americane messe insieme, circa 770.000 passeggeri. Questo non significa che le compagnie asiatiche non abbiano sofferto e soffrano ancora della situazione generale, ma la società di analisi sull'industria dell'aviazione Cirium ha calcolato che in questo momento solo il 21% dei velivoli delle compagnie asiatiche è a terra, contro il 35% di quelle europee. Insomma, fare meno peggio degli altri in queste circostanze è già qualcosa di buono. Certo che questa pandemia si è portata dietro un calo sensibile dei voli. Secondo ENAV, che è la società che gestisce il traffico aereo civile italiano, ENAV dunque, dicevo, ha calcolato un valore medio nei mesi fin qui trascorsi di circa il 60% o poco meno di calo. E pensare che il 2020 era cominciato con una crescita in gennaio e febbraio del 10%. A fronte di queste considerazioni ci sono quelle ambientali. Come sempre, lo abbiamo ripetuto centinaia di volte in questa trasmissione, gli aspetti ecologici e sindacali o di produzione sono molto spesso in contrasto e così sarà sempre fino a quando non si riuscirà a produrre anche aerei perfettamente sostenibili, ma di questo parleremo tra poco. Quello che emerge analizzando i dati è che l'aereo rimane di gran lunga il mezzo di trasporto più inquinante, anche se la somma di tutti gli aerei inquina un po' meno della somma di tutte le automobili nel mondo. La grande differenza tra aerei e automobili sta nell'innovazione che, per quanto riguarda i veicoli che usiamo ogni giorno, sta progredendo molto rapidamente, prima con la conversione al gas metano, poi all'ibrido e, ormai la strada è segnata, all'elettrico. Come ho ricordato per l'idrogeno, anche qui diventa importante che la ricarica delle batterie delle automobili utilizzi energia prodotta da fonti rinnovabili per avere una completa sostenibilità nel settore. Dunque, torniamo agli aerei. È quasi di 1 miliardo di tonnellate la CO2, l'anidride carbonica, immessa in atmosfera complessivamente ed è stata in netta crescita negli ultimi 15 anni, con un aumento significativo di 300 milioni di tonnellate dal 2015 ad oggi, cioè da quando la COP di Parigi aveva stabilito di ridurre drasticamente le emissioni nocive per salvaguardare l'esistenza umana sul pianeta. Quindi non solo sono diminuite, ma sono addirittura aumentate. Nel settore dei trasporti, gli aerei sono responsabili di oltre il 13% di emissioni. Per dare un'idea in termini di confronto, i treni contribuiscono per lo 0,5%, solo per lo 0,5%. Facendo riferimento a tutte le attività umane, le percentuali di emissione degli aerei è il 2%, in Europa un po' di più è il 3%. I viaggi maggiormente responsabili di questo sono le tratte più lunghe. C'è però da aggiungere un'altra notizia che arriva dall'EASA. Ora, l'EASA è la European Aviation Safety Agency, cioè l'Agenzia per la Sicurezza Aerea Europea. Il 23 novembre scorso ha pubblicato sul bollettino ufficiale della Commissione Europea il risultato di uno studio secondo il quale l'anidride carbonica è solo uno degli elementi climalteranti e nemmeno quello più pericoloso emesso dagli aerei. Nerofumo, fuliggine, soprattutto ossidi di azoto, hanno un impatto più che doppio rispetto all'anidride carbonica. Purtroppo queste sostanze non rientrano nel mercato del carbonio, dove è presente solo la CO2. Questo vuol dire che non viene fatto niente contro queste sostanze, mentre ci si preoccupa solo della CO2. Nel 2016 era stato firmato un accordo che aveva due punti fondamentali. Primo, riduzione delle emissioni, intervenendo sul carburante e sulla quantità dei consumi. Secondo, compensazione attraverso progetti ambientali, ad esempio piantando molti nuovi alberi a spese delle compagnie aeree. Il Covid e la conseguente crisi anche nel settore dei trasporti, le compagnie parlano di un calo del 55%, ha cambiato le carte in tavola. Su esplicita richiesta delle stesse compagnie, i programmi di compensazione sono stati rinviati al 2027 e le compagnie in questo modo risparmieranno qualcosa come 18 miliardi di dollari. Ora, è sempre difficile dire o prevedere meglio cosa succederà domani, ma è certo che l'immagine dell'aereo come mezzo ad alto tasso di inquinamento esce in questa maniera fortemente penalizzata. E non si sa come reagirà la popolazione, che è già colpita da effetti nefasti dei cambiamenti climatici ed è sempre più orientata a chiedere che si cambi strada nella produzione e in tutto il resto. Come sempre, a questo punto si impone la classica domanda. È davvero possibile avere aerei che, se non proprio sostenibili al 100%, siano in grado di ridurre drasticamente i loro nefasti effetti in atmosfera? La risposta sembra proprio essere sì. O meglio, forse si può fare, ci stiamo lavorando. Il progetto inglese ne è un esempio. Si prevede la neutralità carbonica entro il 2050, proprio come è previsto per l'intera produzione in Gran Bretagna e del resto anche in tutta Europa. Molti storcono il naso e hanno il timore che si tratti della solita boutade, una specie di greenwashing in anteprima, cioè prima ancora di cominciare a lavorarci. Ma l'impegno è preso molto sul serio dall'Organizzazione per l'Aviazione Sostenibile, di cui fanno parte l'aeroporto londinese di Heathrow, le compagnie aeree British Airways e EasyJet, i produttori Airbus e Boeing e il produttore di motori Rolls-Royce. Tutti loro sono convinti di riuscire a raggiungere l'obiettivo, cioè di abbattere le emissioni prodotte dagli aerei entro il 2050. Ci saranno, dicono, aerei e motori più efficienti e che consumano meno. Ci saranno combustibili che sfruttano meno petrolio, anche se tecnologie simili oggi non sono ancora diffuse. EasyJet, ad esempio, sta studiando aerei spinti da motori elettrici, su cui sta lavorando la società americana Wright Electric. Il primo volo di un aereo di questo tipo, con 186 posti, quindi di un aereo elettrico, è previsto nel 2023. Ci saranno poi le classiche compensazioni. Questo è un argomento molto scottante perché sembra un modo di poter continuare ad inquinare mettendosi la coscienza a posto. Lascio che gli aerei mettano in atmosfera gas serra, ma pianto 1 milione di alberi che trasformino quel gas in ossigeno. Questo modo di procedere, che era già previsto dai vecchi protocolli di Kyoto e da tutte le roadmap europee, ha senso solo se investe l'intero pianeta, tutti gli stati presenti. Uno solo o solo pochi non potranno mai spostare il bilancio a favore del clima e dell'ambiente. Greenpeace ha accolto tutto questo con molto scetticismo, qualificando la strategia appena descritta come chimera. Noi siamo più speranzosi e del resto basterà attendere per vedere se e quanti passi in avanti verranno fatti.
One more time, say can I ask you a question? Are you feeling the distance? Every single second we're apart. I know it wasn't expected that we'd have this connection, but it's best to finish what we start. So if there's an ocean between us, babe, we'll ride the waves of love. If we're sinking, don't pull away, we'll ride the change. Let's ride the waves on. swimming in feelings, and my tide isn't shifting. Through the storms, we're dancing in the eye. And every moment is heaven. Now you've got me selecting. Oh, your love goes farther than the miles. So if there's an ocean between us, babe, we'll ride the waves of love. If we're sinking, don't
Siamo arrivati all'ultima sezione di questa puntata di Non ci credo. Qui vorrei raccogliere alcune informazioni sparse di natura diversa tra loro. Cominciamo dalla Francia. Credo sia abbastanza noto il fatto che l'energia elettrica francese è prodotta in larghissima misura dalle sue centrali nucleari. I nostri cugini infatti dispongono complessivamente di 56 reattori che, se sono tutti in funzione, garantiscono più del 70% dell'elettricità. Dopo l'incidente giapponese di Fukushima, anche in Francia qualcuno si è fatto delle domande sull'opportunità di proseguire con questa politica. Vorrei ricordare che questa anomalia europea, quella francese del nucleare, è figlia di una politica che risale addirittura ai tempi di De Gaulle, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando i paesi vincitori di quel conflitto hanno cominciato a riempire i loro arsenali di micidiali armi nucleari o atomiche, come sbagliando si diceva allora. Il nucleare civile in Francia è stato insomma una specie di costola di supporto del nucleare bellico, o se volete un termine meno aggressivo, del nucleare strategico. Le centrali nucleari hanno un vantaggio: non producono anidride carbonica durante il loro uso. Le centrali nucleari hanno, di contro, un mucchio di svantaggi, dal reperimento dell'uranio, che comporta troppo spesso contaminazione delle zone circostanti le miniere, all'impossibilità di stoccare le scorie in modo sicuro, scorie che restano attive e quindi dannatamente pericolose per periodi enormi di migliaia di anni. Le centrali francesi poi sono ormai arrivate all'età della pensione. Più una centrale è vecchia, e maggiore è il rischio di un incidente, che non è mai una bella cosa, anche se i governi tendono sempre a tacitare ogni notizia e a sostenere che non è successo niente e va tutto benissimo. Al di là di questo rischio, c'è il fatto che sostituire una centrale costa un patrimonio. Non è un modo di dire, ci vogliono decine di anni di trattamenti e, secondo gli esperti del ramo, smantellare una centrale nucleare costa molto molto più che costruirla e metterla in funzione. Chiudere 56 centrali è una spesa praticamente insostenibile per la Francia, spesa che certo non andrà a ricadere sul conto corrente di Macron e dei suoi ministri. Saranno i cittadini a dover sborsare molto di più per l'aumento della tariffa che leggeranno sulle loro bollette, alla faccia del fatto che il nucleare costa poco. Sul nucleare francese si potrebbe discutere per moltissimo tempo, ma mi sembra che quello che ho detto inquadri la situazione almeno a grandi linee. Dopo Fukushima, anche i francesi hanno cominciato a capire che è necessaria una conversione energetica diretta verso le rinnovabili e hanno installato una notevole quantità di parchi eolici. Ma quest'autunno le cose non sono andate benissimo, in quanto i mesi da settembre a novembre sono stati molto caldi, come da noi del resto, e con poca ventilazione, per cui dall'eolico non è arrivato il contributo che solitamente fa la sua parte. Inoltre, per i motivi di cui ho detto prima, la metà delle centrali nucleari, 24 reattori su 56, sono state fermate o per incidente, o per fare delle indagini, o semplicemente per manutenzione ordinaria. Già, perché invecchiando le centrali hanno bisogno di una manutenzione più frequente. Dunque alla Francia è venuta a mancare una quota di energia elettrica per far andare avanti il paese. Noi sappiamo bene che la produzione elettrica più inquinante è quella che utilizza il carbone. In Francia ci sono 4 centrali a carbone che Macron, al momento della sua elezione a presidente, aveva promesso di chiudere entro il 2022. Poi però le cose non sono andate per il verso giusto e non solo quel termine è stato posticipato a tempi migliori, ma si è dovuto anche ricorrere proprio al carbone per evitare un collasso. Non solo, la Francia si è dovuta arrendere ai nemici tedeschi e ha importato dalla Germania parecchia energia. Ora tutti sanno che la Germania è fortemente dipendente dal carbone in quanto a produzione di elettricità. Insomma, il paese della Tour Eiffel sta attraversando una grande crisi energetica. Questa è dovuta, oltre ai motivi detti, proprio alle questioni nucleari. Una delle più grosse centrali, quella di Fessenheim, alla frontiera tedesca costruita nel 1971, è stata chiusa definitivamente. E poi c'è una storia incredibile, quella del reattore EPR a Flamanville, il fiore all'occhiello del nucleare francese, continuamente citato come esempio dai babbioni che sotto la guida di Berlusconi volevano ripristinare il nucleare anche da noi. È uno dei più grandi flop industriali di sempre. I lavori erano iniziati nel 2007 e dovevano finire 7 anni più tardi nel 2014 con una spesa di circa 2-3 miliardi di euro. Ma la nuova centrale, a Flamanville ci sono già 2 reattori di vecchia generazione, la nuova centrale non ha ancora visto la luce e, a quanto pare, ci vorrà ancora un po' di tempo per ultimarla. Un sacco di problemi di natura tecnica hanno rallentato i lavori, ma non è tutto. A fronte di un investimento previsto, come ho detto, di circa 3 miliardi di euro, si è arrivati oggi a circa 12 miliardi e questo dato, mi sembra, non ha bisogno di alcun commento. Intanto il governo francese ha già dovuto spostare di 10 anni, dal 2025 al 2035, l'obiettivo di ridurre la produzione elettrica da nucleare dal 72 al 50%. In occasione della presentazione del piano di rilancio post-Covid da 100 miliardi di euro, il premier Jean Castex ha insistito sui fondi per sviluppare le energie rinnovabili. Un piano di oltre 7 miliardi è dedicato all'idrogeno decarbonizzato. Ma anche in questo caso la Francia è costretta a fare dei compromessi. In una prima fase, infatti, la produzione dell'idrogeno sarà fatta usando l'elettricità prodotta con il nucleare. Non c'è, insomma, da stare tanto allegri. Chissà cosa ne pensano i soloni che inneggiavano ai nostri vicini in quanto a produzione di energia quando sostenevano che senza il nucleare l'Italia sarebbe stata in bolletta. Come dicevamo allora, si trattava solo di vecchi imbroglioni che avevano 1000 interessi economici a muoversi in quella direzione o semplicemente degli incompetenti. La storia, come sempre, dà le risposte più corrette.
Help me to find telling me to let go. Listen to my fears, listen to my wishes, and show me the life I'm struggling.
Tra circa un mese, alla Casa Bianca ci sarà un passaggio di consegne. Questa trasmissione non si occupa di politica in generale, lo fa solo da un punto di vista ambientale o ecologico, se preferite, collegando quello che succede nel mondo con le decisioni di quelli che contano. Credo sia innegabile che da questo punto di vista la gestione di Donald Trump sia stata quella che ha raggiunto il punto più basso mai visto, con decisioni pazzesche, tutte poggiate sugli interessi dei suoi grandi elettori, le major dell'energia, delle armi, della chimica e quant'altro. Una gestione che ha portato gli Stati Uniti indietro di decenni rispetto al percorso che era stato iniziato dall'amministrazione precedente. Voglio subito chiarire che non ho mai considerato Obama un ambientalista, le mie vecchie trasmissioni stanno a testimoniarlo, ma che qualcosa di decente abbia fatto è innegabile. Tra tutte le scelte, quella probabilmente più eclatante è stata l'aver sottoscritto l'accordo di Parigi del 2015. Da quell'accordo Trump si è chiamato fuori, rimettendo in piedi tutto quello che poteva in quanto a tutela delle fonti fossili ed in conseguenza degli inquinatori di professione. Questa politica nefanda, per nostra fortuna, è stata mitigata dall'organizzatore degli Stati Uniti. Questi sono divisi in centri di potere locali. Molti di questi hanno continuato a muoversi come prima, fregandosene delle manie negazioniste del presidente in carica. Lo hanno fatto, questo bisogna sottolinearlo, anche rappresentanti del suo stesso partito, il che non deve essere stato per niente semplice. Prima di continuare, voglio ribadire, l'ho detto anche 4 anni fa, che l'elezione di Donald Trump è assolutamente legittima e che rispecchia fedelmente l'idea che della vita ha buona parte degli americani. Meglio ricchi e moribondi che poveri e sani. Il sogno americano, del resto, non dice questo? Bene, dopo aver parlato male di Trump, passiamo al prossimo inquilino della Casa Bianca, Joe Biden. Lui non è una novità, lo conosciamo bene, per essere stato il vice di Obama dal 2009 al 2017, cioè durante tutta la presidenza Obama. Insomma, è uno che sa quel che succede a palazzo e come bisogna muoversi nelle segrete stanze. Per questo, non solo per questo, ma anche per questo, la sua elezione è stata accolta con grande sollievo da parte di tutto il mondo ambientalista. E proprio di questo vorrei parlare. Cosa ha intenzione di fare questo nuovo presidente in campo ambientale? Qual è la sua agenda verde? Ne ha parlato Francesco Semprini, giornalista di Repubblica, nell'ambito del nuovo inserto del giornale milanese Green and Blue. L'articolo è molto recente, è del 3 dicembre 2020. Fin dalla campagna elettorale, Biden ha messo in chiaro che il punto centrale della sua politica sarà quello sui cambiamenti climatici e, per non nascondere le sue intenzioni, ha chiamato a fungere da superministro per l'ambiente un uomo importante, molto importante, come John Kerry, navigatissimo non solo nei meandri della politica interna statunitense, ma anche in quelli della politica internazionale. Forse non tutti sanno che, se nel 2015 è arrivata la firma di Obama sugli accordi di Parigi, il merito è tutto, proprio tutto, di John Kerry. Il primo passo sarà accordarsi con l'Unione Europea per rientrare negli accordi di Parigi e poi contrattare con la Cina nuovi obiettivi comuni. Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione europea, ha dichiarato di non vedere l'ora che questo avvenga. Anche lei, come è noto, è una fervida sostenitrice della battaglia contro i cambiamenti del clima. Ma la politica di Biden userà questo argomento a 360 gradi, facendolo diventare una questione, come dire, di sicurezza nazionale, che partendo dalla pulizia dell'aria finisce nelle enormi opportunità di sviluppo ed occupazione offerte dalla transizione energetica verso l'uso di fonti rinnovabili. L'agenda di Biden è completa. I compiti che spetteranno da gennaio a John Kerry sono raccolti in 9 punti, che adesso io vi leggo. Primo, agire in modo pratico il primo giorno, non solo per invertire tutti i danni che Trump ha fatto, ma per andare oltre e più velocemente. 2. Lavorare con il Congresso per emanare nel 2021 su una legislazione che, entro la fine del primo mandato Biden, mette il Paese su un percorso irreversibile per raggiungere le emissioni nette a zero in tutta l'economia entro il 2050, che sono poi gli obiettivi anche dell'Unione Europea. 3. Avviare un'azione globale, urgente e collettiva, dal momento che gli Stati Uniti non possono risolvere questa emergenza da soli, rappresentando il 15% delle emissioni complessive. 4. Fare un investimento senza precedenti in energia pulita e innovazione. Biden è pronto a stanziare 400 miliardi di dollari in 10 anni come parte di un'ampia mobilitazione di investimenti pubblici in energia pulita e innovazione. 5. Accelerare la diffusione della tecnologia pulita in tutta l'economia. 5. Rendere la giustizia ambientale una priorità per tutte le agenzie federali. E qui vedremo come l'EPA si comporterà, dove Trump ha messo tutti quanti i suoi amici negazionisti. 7. Responsabilizzare gli operatori e sanzionare chi inquina. 8. Creare 10 milioni di posti di lavoro sindacali ben retribuiti di classe media. 9. Adempiere agli obblighi del governo nei confronti delle comunità e dei lavoratori che hanno rischiato la vita per produrre combustibili fossili che hanno permesso all'America di vincere le guerre mondiali e diventare una potenza industriale. Beh, quest'ultimo è un po' ridondante. Ecco, questo è il programma di Joe Biden in campo ambientale, che è un programma decisamente molto ambizioso. Un programma che richiede persone con competenze importanti e altamente qualificate. Per questo Biden e la sua vice Kamala Harris, finalmente una donna come vicepresidente degli Stati Uniti, stanno approntando uno staff di nomi tutti eccellenti. Ma la chiave di volta verrà prima di questo. Saranno le mosse, una volta rientrati negli accordi di Parigi, per mantenerne l'obiettivo di una riduzione drastica delle emissioni, appunto, entro il 2050. Nei 5 anni passati, l'amministrazione Trump ha smantellato a colpi di decreti esecutivi le norme volute da Obama, lasciando libero campo ai giganti dell'energia fossile. Non sarà un viaggio semplice, ma, come è ovvio, noi tutti ci aspettiamo che Biden possa riuscire. Ce la farà? Non lo sappiamo, però speriamo di sì.
Yeah.
È tutto per questa puntata di Non ci credo. Chi vorrà potrà segnalare agli amici che andrà ancora in onda tra due domeniche alle 16.50 con una replica registrata. Adesso però rimanete in ascolto, tra poco con Silvia presentiamo Infinitamente Blues, con un tema che credo sia accattivante. Trasmetteremo infatti brani che portino un po' di positività, non nel senso del Covid naturalmente, che siano cioè un segnale di coraggio e di lotta in un periodo davvero brutto come quello che stiamo attraversando tutti. Come sempre le musiche che avete ascoltato sono copyleft prese dal sito specializzato giamento.com. Da Mario il solito affettuoso saluto.
lashes slowly flow. I close my eyes and I ask myself, could I live without you? I doubt it. I thought a thousand times, and when I said I do, I meant it. For a thousand lives, I don't know about you. I've been feeling deja vu. What they say is true. I've been stuck in a constant state of mistake. I don't know about you, but I've been feeling deja vu. Don't believe what they say is true. I've been stuck in a constant state of mistake. You never had to be perfect. That was perfect to me. Once for your heart to grow, and then a split second broke. Don't numb the pain that was running through my veins. Got me to erase all my dirty, dirty ways. Yeah, you helped me face all the things I couldn't face. I close my eyes and ask myself, could I live without you? I doubt it. I thought a thousand times, and when I said I do, I meant it. Deja vu. Tell me what they say is true. I've been stuck in a constant state of mistake. I don't know about you, but I've been feeling deja vu. Don't believe what they say is true. Somehow I know I'm gonna be with you.
With you, with you.